Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla trasmissione Parliamo di Cultura di oggi, dedicata alla storia della Chiesa, in particolare seguendo il grande testo di Monsignor Rohrbacher. Siamo giunti, già la volta scorsa dicevamo, all'inizio in senso più pieno della storia della Chiesa, con la nascita di Gesù e con gli eventi straordinari che l'accompagnano, si può dire che entriamo effettivamente nella storia della Chiesa intesa in senso pieno e stretto. Tutto l'Antico Testamento, abbiamo più volte ripetuto, era figura della vita di Cristo e della storia della Chiesa successiva. Ma ora non siamo più, dalla nascita di Cristo in poi, non siamo più nella figurazione di qualcosa che deve ancora essere, ma siamo nella pienezza dei tempi, siamo nella manifestazione pienissima e diretta, appunto, dell'avvento del Messia, del Salvatore. Queste puntate, questa e quella successiva, ci soffermeremo velocemente su alcuni passi molto noti ovviamente a tutti, perché li troviamo nei Vangeli domenicali, siamo abituati a leggerli, a sentirli commentare diciamo durante la vita liturgica. Quindi in questa fase, la fase che riguarda la prima infanzia di Gesù, si fa fatica a capire in un certo senso che siamo di fronte anche a una narrazione storica. Da un lato lo diamo per scontato, dall'altro siamo così abituati a questa narrazione che ci dimentichiamo che è una narrazione che può essere fatta anche proprio specificatamente dal punto di vista storico, quindi una narrazione che descrive fatti, accadimenti effettivamente prodottisi. Ebbene, noi non facciamo una ricostruzione analitica di tutta la parte del Vangelo dedicata alla nascita e all'infanzia di Gesù, ma facciamo solo alcune veloci, diciamo, spigolature, alcuni chiarimenti sulla scia di Rohrbacher, per cercare di afferrare il senso più profondo di questi fatti dal punto di vista della storia della Chiesa. Ebbene, dopo la nascita di Gesù, la nascita governata dalla provvidenza di Dio in modo mirabile e perfetto, in quanto appunto Dio ha voluto che Maria fosse sposata legittimamente con San Giuseppe, matrimonio virginale e casto per libero voto di entrambi gli sposi, matrimonio che in un certo senso rappresenta la figura, il modello più compiuto, più perfetto di matrimonio. Matrimonio virginale e casto nel tempo stesso, matrimonio fecondo e fecondo più di ogni altro, visto che appunto Maria Vergine ci dà il Figlio di Dio, ci dà il Salvatore, il Messia. Matrimonio che serve a permettere che la purità legale, diciamo, fosse pienamente rispettata nella nascita appunto del Salvatore. La purità legale che presso il popolo ebraico era sentita in modo particolarmente forte, tanto che appunto era impensabile una nascita di un bambino al di fuori del matrimonio, era cosa gravissima che poteva dare origine alle più severe sanzioni, sanzioni molto dure che potevano arrivare fino a consegnare la madre, appunto, la madre che aveva un figlio in queste condizioni, ovvero non sposata e non all'interno di un matrimonio, consegnarla addirittura ai romani che l'avrebbero condotta in luoghi anche appunto infami. Quindi c'era veramente la necessità che la provvidenza appunto governa perfettamente di una nascita del Messia all'interno di un contesto anche legale e giuridico armonioso e che desse le massime garanzie di protezione e riconoscimento legale appunto di Gesù, Gesù bambino. E la nascita vede poi, dopo i grandi miracoli legati alla nascita, quindi la stella che guida i pastori, che guida i re magi a onorare Gesù, i doni che questi grandi magi provenienti dalla Persia o Caldea hanno portato, doni che simboleggiano il riconoscimento della regalità di Cristo e della sua natura divina, per cui c'è in questa epifania del Signore, in questo riconoscimento della sua regalità e divinità da parte dei magi, c'è ovviamente, come sappiamo, l'annuncio della universalità della chiamata a Cristo, che la nuova fede che sta sorgendo nel mondo, la nuova salvezza che sta prendendo piede nel mondo, appunto aprirà, renderà possibile. Quindi questo episodio ha un'importanza straordinaria perché prefigura l'universalità della chiamata alla salvezza e alla conversione che la Chiesa porterà a tutti gli angoli, in tutti gli angoli del mondo. Questi tre santi magi erano parte di un popolo famosissimo appunto per la sua sapienza astronomica e per la sua conoscenza delle stelle, e appunto seguono la stella cometa, la stella che li guida fino alla grotta di Betlemme. E bisogna notare come sia veramente incredibile, spaventoso, come i nemici di Cristo hanno sempre cercato ogni possibile via per, diciamo, falsificare il dato evangelico, ogni volta scontrandosi poi contro la realtà dei fatti. Ecco, anche sulla stella che guida i magi dalla Persia fino a Betlemme c'è chi ha detto: non abbiamo testimonianze astronomiche, di storia dell'astronomia, di un passaggio di una stella cometa di quelle note in quel preciso momento in Palestina, e quindi questa stella cometa sarebbe un'invenzione. Ma in realtà bisogna ricordare che la stella cosiddetta cometa non era una cometa di quelle che appunto ciclicamente, con delle orbite di molti molti decenni o secoli, attraversano il sistema solare, ma era una stella che potremmo definire miracolosa, cioè che si sposta in modo assolutamente, diciamo, soprannaturale, in modo non astronomicamente predefinito. Non è una stella cometa già nota che ciclicamente ritornerà, ma è una stella che appunto, sia per l'altezza a cui si muove, cioè in realtà molto, molto più vicina al suolo di qualunque altra stella, sia per il modo in cui si muove, è una vera e propria guida celeste in un certo senso a trovare il luogo in cui è nato il Salvatore, tanto che appunto la stella stessa si ferma esattamente sopra il luogo in cui il nostro Signore Gesù Cristo è nato. Ebbene, dopo l'Epifania e quindi questa grandiosa apertura universale della salvezza portata da Cristo a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti gli uomini disposti a pentirsi dei loro peccati, a convertirsi, a scegliere la verità, a scegliere il bene, a scegliere l'amore di Dio per l'uomo stesso. Ebbene, dopo questa apertura abbiamo episodi altrettanto noti che non stiamo a commentare, cioè la fuga in Egitto con San Giuseppe avvertito in sogno, riceve i comandi angelici di allontanarsi dalla terra in cui si trova per fuggire in Egitto e per sottrarsi così, o meglio sottrarre il bambino divino che è appena nato, all'odio di Erode e alla strage degli innocenti che avrà presto corso. Strage degli innocenti che è una prima commovente pagina del Vangelo, perché di fatto i santi innocenti sono, santi martiri innocenti, sono considerati una primizia dei martiri cristiani, sono considerati i primi santi in un certo senso legati alla nascita di Cristo e all'annuncio della salvezza in Lui. Sono cioè di fatto ritenuti, per quanto bambini molto piccoli, cioè morti prima dell'età della ragione, perché Erode ordina la strage di tutti coloro che a Betlemme o nei dintorni avessero avuto da 0 a 2 anni di età praticamente, quindi tutti coloro che erano nati negli ultimi 2 anni, e questa grande strage sconvolgente è ritenuto però colpire bambini che, per quanto morti prima dell'uso della ragione, per opera dello Spirito Santo erano già stati di fatto santificati, cioè erano in qualche modo la Chiesa ha interpretato la loro morte come un vero e proprio martirio, perché è legato intimamente alla nascita di Cristo e è legata intimamente la loro morte all'odio per Cristo. Quindi si può dire che muoiono in odio, vengono uccisi in odio a Cristo, e il loro sangue innocente è veramente vero sangue di martiri, per cui sono santi innocenti e in un certo senso primizia di tutti i martiri. E anche se questa strage, da un punto di vista, da uno sguardo umano, ha sempre, né poteva essere altrimenti, ha sempre e non può non rattristare e turbare in parte, bisogna ricordarsi che però c'è anche una grande gioia nascosta nella loro morte, morte che, se sul piano umano non può non addolorare, ha uno sguardo soprannaturale, non può che invece riempire anche di gioia, perché questi santi innocenti, proprio in virtù della loro innocenza, dobbiamo pensare quanto presto si sono uniti ai patriarchi, ai grandi santi dell'Antico Testamento che attendevano da secoli o da millenni l'avvento di Cristo, e alla loro gioia in cielo smisuratamente grande, smisuratamente elevata. Per cui davvero, come ogni altro episodio evangelico, bisogna sempre riuscire a gettare sui fenomeni storici che accompagnano la storia della Chiesa e la vita di Cristo in particolare, riuscire sempre a illuminare tutto con uno sguardo ispirato soprannaturalmente, se no si rischierebbe di non capire, o si rischierebbe la desolazione spirituale, la disperazione forse, vedendo quanto male le forze dell'inferno abbiano scatenato contro Cristo. L'odio di Erode per Cristo è un odio in un certo senso folle. Quest'uomo, Erode, era stato per lunghissimi anni, per decenni, il più spietato dei governanti della terra palestinese, della terra del popolo ebraico. Aveva governato con scettro di ferro, aveva oppresso, ucciso, avvelenato, sospettato tutti, dai familiari più stretti ai signori della casa di Israele, e ogni suo atto era stato ispirato, nota Rohrbacher, a una specie di culto della propria persona. Tutto, anche ciò che faceva a favore del Tempio, era fatto in ultima istanza avendo di mira se stesso e la propria gloria, il proprio potere, la propria affermazione. Leggendo la vita, le opere di Erode, si rimane in un certo senso esterrefatti dalla brutalità, dalla volgarità, dalla pesantezza del giogo che Dio lascia gravare sul popolo ebraico così a lungo. Giogo che è forse più pesante del giogo stesso di Roma, che in qualche modo è ancora più ampio e si estende sopra lo stesso Erode, che è violento, è un criminale, ma tutto ciò che fa ha come confine di fatto il potere di Roma, che vigila, sorveglia, autorizza, e Erode stesso, che opprime gli ebrei, è però a sua volta suddito dell'impero, suddito di Roma, e nulla può se non perché di fatto gli viene permesso di farlo. Questo odio per Cristo, che si manifesta in modo così plastico nella strage dei santi innocenti, è sconvolgente anche per un altro motivo, che l'incarnazione del Verbo è stata da Dio voluta come appunto incarnazione di un bambino. E Cristo è evidente che avrebbe potuto comparire nel mondo anche come uomo già adulto, come uomo già fatto, avrebbe potuto comparire nelle fattezze di un uomo perfetto, ma già perfettamente cresciuto e sviluppato, e iniziare a profetare, a insegnare, a compiere miracoli, a guarire, a convertire nel modo più efficace, senza farsi bambino. Invece c'è una particolare, diciamo, commovente profondità nel fatto che Dio abbia predisposto appunto che il suo figlio diletto, il suo unico figlio, la seconda persona della Trinità, cioè il Verbo, si incarnasse in un bambino, nascesse dal seno di una madre, per quanto santissima, esente dalla macchia del peccato e vergine. Quindi, per quanto la sua nascita sia così particolare, rimane una nascita a tutti gli effetti umana. È un uomo, è un bimbo che nasce dal seno della madre come ogni altro uomo. Nascita miracolosa, perché nascita che non toglie nulla alla verginità della Santa Vergine, della Madonna, e soprattutto non dà a lei dolore, ma anzi la più grande letizia e gioia. Non dimentichiamo che il dolore del parto era legato come pena al peccato originale. Quando Eva pecca, Adamo pecca, la pena specifica, che una delle pene che Dio assegna alla donna in modo specifico, è proprio quella del dolore del parto. Partorirai nel dolore, profetizza Dio a Eva in Genesi. Ma Maria, vergine, non ha la macchia del peccato originale e quindi non vive il dolore del parto. Questo è interessante ricordarlo perché, come vedete, la dialettica che lega Maria a Eva, Maria che è una sorta di rovesciamento, diciamo, di Eva, Eva che disobbedisce, Maria che obbedisce perfettamente, Eva che è curiosa e si intrattiene imprudentemente col demonio, e Maria che invece è prudente e custodisce nel silenzio anche i più grandi segreti e miracoli a cui assiste quotidianamente. Quindi c'è una incessante, ecco, gioco di opposti che legano Maria a Eva. Eva comunque, che c'è anche delle analogie, Eva che pecca ancora vergine, non avendo ancora avuto figli e non avendo ancora avuto alcun rapporto con Adamo, e quindi pecca prima di aver generato figli, pecca in stato di verginità, ma viceversa la Vergine Maria, che in questo suo stato di purissima appunto verginità, non solo non pecca, ma dice il suo fiat all'angelo e permette a Dio di far scendere sulla terra, di dare al mondo il Salvatore. Quindi nello suo stato di verginità Eva dà inizio al processo che porterà al peccato originale, nel suo stato di verginità Maria dà inizio al cammino della Chiesa e della redenzione operata da Cristo. Ma tornando a noi, dicevo, prima di questa piccola deviazione, ecco, avevamo detto Erode con la sua spaventosa violenza e oppressione, così come il suo figlio, il suo successore Erode Antipa, che avrà un ruolo abbastanza importante, come sappiamo, soprattutto durante la Passione, sono, secondo le parole di Rohrbacher, una sorta di profezia. Questo giogo durissimo della dominazione pluridecennale di Erode e poi di uno dei suoi figli, Erode Antipa, sulla Galilea, mentre gli altri figli di Erode hanno avuto altre zone della Palestina, sono una profezia, sono una prefigurazione delle punizioni durissime che Dio sta preparando per il popolo ebraico dopo la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, quando, come profetato anche da Gesù, Gerusalemme sarà presa e resa deserta e il Tempio sarà abbattuto pietra su pietra, non ne resterà una pietra sull'altra. Ebbene, in qualche modo c'è un profondo significato in questa tragedia che è la dominazione di Erode il Grande e poi dei suoi figli, perché di fatto la tirannia, perché non si può che definirlo un tiranno, la falsità, la sua mancanza di fede, il suo avere come idolo se stesso di fatto, i suoi vizi incredibili, ecco, fanno che ci sono testimoniati anche da storici pagani, ovviamente, sono in qualche modo una prova durissima per gli ebrei del tempo, che ha però un significato profondo, dovrebbe aprire gli occhi a tutti, far comprendere che non tornerà più e non può tornare un Israele vittorioso, libero, indipendente, in pace, che è lasciato libero di onorare Dio senza subire alcuna oppressione politica. I tempi sono così infausti e l'oppressione è così violenta che in qualche modo le persone di buona volontà dovrebbero, da questo stesso stato di crisi, essere indotte a comprendere che stanno giungendo i tempi per una svolta decisiva. Deve giungere il momento di un abbandono di una qualsiasi visione carnale, territoriale, spaziale del regno di Dio, per capire che di fatto questo regno si annuncia sempre più chiaramente come un regno spirituale. Ebbene, Erode, era Erode il Grande, era morto in modo atroce, con un corpo praticamente in putrefazione, dopo aver ucciso per invidia e per timore un suo figlio e avendo ordinato di fare una strage fra tutti gli anziani di Israele e le famiglie più illustri, affinché il popolo ebraico, che sapeva si sarebbe compiaciuto e avrebbe gioito per la sua morte, non potesse in quel giorno gioire perché afflitto dalle stragi che lui stesso ordina. Ecco, siamo di fronte quindi veramente a un mostro, questo per far capire il contesto di abbandono e di desolazione in cui giunge il momento dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. E fa quasi, non può non stupire, contemplare la pace sovrannaturale di San Giuseppe e Maria Vergine, la loro obbedienza agli ordini di Dio così pronta e così immediata, il loro muoversi per il censimento verso Gerusalemme, la nascita di Gesù a Betlemme, tutti questi eventi splendidi e luminosissimi che si producono all'interno di un tempo così ferito e così drammaticamente segnato dal dolore, dalla rovina morale e politica. Ebbene, procedendo in questa rapidissima ricostruzione, osserviamo come Gesù viene circonciso nei tempi stabiliti dalla legge, quindi pochi giorni dopo la nascita, e questo atto, ricordiamo che era un atto, l'atto che identificava i membri del popolo ebraico, un atto ordinato da Dio stesso, ad Abramo. Un atto che ha un legame anche con il peccato, perché in qualche modo è un atto che va pensato anche come carico di una valenza simbolica di tipo espiatorio. E la circoncisione è quindi anche una sorta di umiliazione, di umile riconoscimento della propria natura creaturale e di peccatori, è il segno della sottomissione a Dio. E Gesù, che è colui che innocentissimo e bambino divino, è venuto proprio per lavare il peccato del mondo, accetta di, diciamo, recare sul suo corpo santissimo e purissimo e mondo di ogni macchia il segno che in qualche modo denota appunto un rapporto con la propria natura di creature, di peccatori, oltre che di membri del popolo dell'Alleanza. Ma il sangue della circoncisione è anche primo sangue sparso da Cristo e simbolica anticipazione della croce e della passione, dove appunto tutto il suo sangue, e non più solo una parte, sarà sparso in sacrificio di redenzione, in oblazione purissima a Dio per il perdono dei peccati. Ecco che, vedete, questa circoncisione di Gesù, fra l'altro momento in cui gli viene imposto il nome di Gesù, che vuol dire in ebraico salvatore, per cui il suo nome indica proprio la sua natura, la sua essenza. Ebbene, dicevo, questo atto non è solo quindi un formale atto di rispetto di una norma esteriore, ma è già misticamente un atto che prefigura la croce, come del resto in un certo senso tutto nei profeti e nelle vicende del popolo ebraico, nei salmi, in ogni opera, prefigura, come nella vita stessa di Cristo, è prefigurazione della croce. La croce, questo centro metafisico del mondo, questo centro della storia, questo centro del tempo, è già prefigurata sia nella strage degli innocenti, sia nella povertà della grotta di Betlemme, sia nella circoncisione di nostro Signore Gesù Cristo. E tutto si può dire, non c'è un episodio dell'infanzia, della vita nascosta e della vita pubblica di Gesù che in un modo o nell'altro noi possiamo vedere diversamente da un'anticipazione della crocefissione di Cristo. Gesù si reca poi con Maria dopo la purificazione di Maria, dovevano passare 40 o 60 giorni dopo il parto, secondo che fosse maschio o femmina, il nascituro, il bambino appena nato, durante il quale la donna era ritenuta appunto in stato di impurità legale. E bisogna ricordare come anche nella Chiesa Cattolica, fino a qualche decennio fa, c'erano norme abbastanza simili, cioè per un numero di giorni, di 40 giorni dopo il parto, la donna sostanzialmente non si recava a messa e non entrava in chiesa, e c'era quindi in qualche modo anche nella chiesa una più profonda sensibilità a queste norme legate appunto all'Antico Testamento. È un peccato che in qualche modo oggi molti di questi usi antichi siano dimenticati, come per esempio anche l'uso importantissimo di benedire la donna che attende un bimbo, la donna durante la gravidanza. Esistono importanti benedizioni, rituali di benedizione del nascituro e della donna, che oggi magari molto raramente vengono fatti, vengono compiuti. La presentazione al Tempio tutti la conosciamo, perché c'è l'incontro con Simeone, con la profetessa Anna, ci sono i primi, diciamo, annunci profetici ispirati dallo Spirito Santo a questi santi che il Messia è giunto. Simeone aveva ricevuto la profezia, diciamo, da Dio, che non sarebbe morto senza aver conosciuto nella carne proprio, conosciuto coi suoi sensi, visto coi suoi occhi il Messia. Quindi viveva da grande giusto, da santo, viveva in questa profondissima certezza, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, uomo di vera fede, uomo giusto, ha la certezza che non morirà senza aver visto il Cristo. E è ormai molto anziano, ma per quanto sia anziano spera e crede che vedrà Cristo, e quando Cristo giunge ancora in pace, bambino piccolissimo, in grado di mettere solo i primi vagiti al Tempio, lo Spirito Santo rivela a Simeone che colui che crede è appunto il Messia. E a questo punto Simeone chiede al Signore di lasciarlo morire in pace, perché appunto ha veduto il Messia promesso, l'atteso delle genti, colui che per millenni patriarchi, santi, profeti hanno atteso, i progenitori, Adamo in particolare, hanno atteso con straziante desiderio e intensità, è giunto il regno di Dio, ha preso piede sulla terra nella figura di questo piccolo, innocente, apparentemente debolissimo bambino, ancora in fasce. E dopo l'episodio della purificazione della Vergine e la presentazione di Gesù al Tempio, in questo stesso momento c'è il riscatto del primogenito. Gesù è il primogenito, e la legge ebraica prevedeva, la legge mosaica prevedeva per tutti i primogeniti un riscatto abbastanza oneroso, costoso, per chi aveva facoltà, mezzi, perché era previsto praticamente un agnello in sostanza da dare al Tempio. Se uno era molto povero, anziché un agnello, poteva dare due tortorelle o due colombi, che erano animali molto più economici. Quindi nel caso di Gesù vediamo appunto che Maria e Giuseppe non hanno i mezzi per offrire un agnellino, ma possono offrire solo due tortorelle. E questo è un fatto che sembra banale, ma invece è molto importante, perché ci ricorda con forza assoluta come Gesù veramente sia nato nella povertà e sia vissuto sempre nella più grande povertà, al punto che i genitori devono fare il sacrificio, il riscatto, pagare al Tempio il riscatto dei più poveri, il riscatto di coloro che non hanno appunto nessun modo di pagare un riscatto più importante. Ecco il significato del riscatto pagato per Gesù. Questo riscatto è importante perché aveva un significato, diciamo, mistico, molto profondo, significava appunto, oltre a un rimando a diversi passi dell'Antico Testamento, la strage dei primogeniti egiziani, mentre i primogeniti ebrei vengono risparmiati, aveva un rapporto con il peccato, con la necessità del riscatto, con il fatto che ogni ebreo doveva ricordarsi che tutto appartiene a Dio e anche appunto i figli. Quindi c'erano molteplici significati, ne ho sintetizzato alcuni, ma in realtà, come ogni altro passo della Bibbia e del Vangelo, nulla di ciò che leggiamo è privo di profonde risonanze, di profondi significati. Dopo questi episodi abbiamo l'inizio della lunga vita nascosta di nostro Signore Gesù Cristo. E qui ci sono tante cose da dire, ma non riusciamo a dirle tutte questa domenica, chiaramente. Ci basta fare un piccolissimo commento. Credo importante per fronteggiare uno dei tanti assalti condotti alla Chiesa Cattolica e alla retta dottrina, ovvero l'argomento è il seguente: la vita nascosta di Gesù è qualcosa di sconvolgente per bellezza e per profondità, ma ahimè, purtroppo c'è una crescente tendenza a non accettare che sia nascosta, e sappiamo che esistono dei Vangeli, i cosiddetti Vangeli apocrifi. Apocrifi significa che la Chiesa non ha riconosciuto come testi, diciamo, facenti parte del canone delle scritture. Voi sapete che quando la Chiesa riconosce, ha riconosciuto il canone delle scritture, lo ha fatto infallibilmente, cioè i testi che ha riconosciuto sono sicuramente rivelati e sono sicuramente veri. Molti testi la Chiesa non li ha accettati, sono in particolare i Vangeli apocrifi. Ma attenzione, che un Vangelo sia apocrifo non vuol dire di per sé che sia sicuramente falso. Significa, potrebbe anche avere dei contenuti veri, ma la Chiesa non li ha riconosciuti perché nella sua santità e nella sua luminosità, diciamo, soprannaturale, ha visto che era meglio appunto non entrassero a far parte del canone. E nei Vangeli gnostici noi osserviamo un proliferare incredibile di miracoli compiuti da Gesù fin da quando è in fasce, e compiuti anche da Maria. E questo è molto interessante, perché la tendenza dei Vangeli apocrifi e di chi li segue o li legge anche oggi, purtroppo in modo tendenzioso, la tendenza è di tipo gnostico, cioè è rifiutare che la vita di Gesù sia stata per così lunghi anni, 30, una vita effettivamente nascosta e umilmente raccolta attorno a un lavoro manuale di carpentiere. Cioè, in sostanza, è uno gnostico rifiuto dell'effettiva umiltà, povertà e silenziosità di Cristo e di Maria per così tanti anni. E quindi è come se si rifiutasse l'incarnazione e la umiliazione che il Verbo accetta e desidera per scendere, per unirsi alla natura umana e per portare la salvezza nel mondo. Chi rifiuta, o meglio, chi ha troppo bisogno di abbeverarsi ai Vangeli apocrifi, mostra un sentire di tipo gnostico, che segretamente, inconsciamente, rifiuta l'incarnazione e la finitudine con la quale si unisce il Verbo di Dio, la seconda persona della Trinità, nell'unione ipostatica. Comunque il tema adesso non c'è tempo di approfondirlo, lo riprenderemo la prossima volta, partendo proprio dalla vita nascosta di Gesù. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per essere rimasti con Radio Buon Consiglio per Parliamo di Cultura, la storia della Chiesa. L'appuntamento è fra 2 settimane e ringraziamo anche le suore francescane dell'Immacolata che hanno condotto e coordinato il programma. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.